And you say Shy City, Shy City, Shy City. I'm coming
home again. Benvenuti, benvenuti Fashion Corner Podcast.
L'unico angolo che conta. Nick, sai che mi ricordi un po' il tipo delle giostre dei Giardini Margherita, quello di fianco ai salti?
Arrivati!
Volevo un po' più carico, benvenuto.
Lo prendo come un complimento. No, dai, primo episodio di questa avventura. Malsana idea che ho avuto io e che tu hai a tua volta accettato con entusiasmo, devo dire, perché
chiaramente
è stata proprio una cosa così, su due piedi,
direi che non
c'è il sereno.
Certo, non ci ho neanche pensato troppo, mi sembrava un'ottima idea. Sono molto contento di iniziare con questo primo episodio, che sarà
l'evoluzione delle sneakers. Da zero, possiamo dire, a essere un bene primario. Cioè, se tu adesso dovessi investire, investiresti in oro o in Air Jordan 1?
Dipende quale Air Jordan 1.
Bravo, questa è una bella... è una risposta da uno del mestiere, questa, attenzione.
E dipende se riesco a prenderlo. L'oro lo riesco a prendere su internet abbastanza facilmente.
Air Jordan 1 è un po' più difficile, a meno che te non abbia una madre che fa la VP.
Ottima transizione, come Ann Hibbert.
Esatto, perché una cosa che vogliamo fare prima di passare al vero e proprio episodio magari era buttare lì qualche news recente all'interno del mondo del fashion che possa essere più o meno interessante. E di questi tempi, nelle ultime due settimane direi, si è parlato molto all'interno di community di persone abbastanza interessate agli sneakers e allo streetwear di questa news, ovvero che il figlio di Ann Hibbert, ex VP
di North America,
di Nike, aveva costruito un business, possiamo dire, da centinaia di migliaia di dollari.
Alcuni dicono 200, alcuni dicono 600. La cosa molto bella è stata che è stato lui a far trapelare le news, facendo po'
sì.
Porone.
ha flexato. E infatti la cosa che mi ha colpito leggendo della notizia è che inizialmente il giornalista, la persona che faceva l'intervista, non era consapevole
di
chi fosse la madre. E poi andando a rovistare un po' tra i vari documenti.
È stato ancora peggio, Nick, perché praticamente lui, per flexare, ha fatto vedere il suo bank statement che era intestato a sua madre. Quindi,
esatto.
Praticamente sparato sul piede.
Poi quando gli è stato chiesto se sua madre fosse appunto all'interno di Nike, lui ha detto di sì e poi ha smesso comunque di rilasciare dichiarazioni, cioè ha avuto, penso, il comportamento più losco.
E niente, quindi facendola abbastanza breve, figura di merda epica per Nike, penso più che altro perché quando ci sono queste situazioni ambigue, in ogni caso chi ci va di mezzo è la fiducia che ha il consumatore nel brand. E la capisco, perché quando ti presenti su Sneakers App e non riesci mai a prendere nulla e vedi una roba un po', come si dice, fishy, un po' strana tra la VP di Nord America e suo figlio, che fa centinaia di migliaia di euro. Due domande.
Sì, non riesco a immaginarmi la classica cena a casa Hibbert senza che si parli della cosa. Cosa hai fatto oggi, Joe? Ah, ho venduto, sai, una cinquantina di scarpe, $100,000. Giornata in ufficio.
Giornata in ufficio, mentre la mamma gli dice dove andare a trovare le scarpe scontate nei factory scores, forse. Non lo so. Queste sono tutte allegations e accuse che sono state fatte. In ogni caso, la storia è finita male perché lei ha deciso di...
Sì, di dare le dimissioni. E penso che in questi casi sia una pratica abbastanza comune per preservare sia il brand, l'azienda, sia la persona, che evita magari un'ulteriore umiliazione, visto che la credibilità è stata abbastanza intaccata. E successive comunicazioni di Nike, c'è stata una chiamata del CEO come ogni mese con
Molens,
tutti i dipendenti,
vecchio zio
dove
John Doe,
John Doe, lo salutiamo? Lo salutiamo, John?
salutiamo, che si segue sicuramente con i suoi occhi d'assassino.
Esatto, con quegli occhi spalancati, dove parlando ai dipendenti, diciamo che forse anche JD era consapevole che stava un po' parlando al pubblico più basso, perché 10 minuti dopo che era finito il meeting, tutte le pagine di Instagram che trattano sneakers stavano già riportando il virgolettato di quello che aveva detto John Doe.
Sicuramente, sicuramente. Per fare una transizione che secondo me è interessante, una delle soluzioni che pare Nike stia investigando è quella di cercare di creare un sistema di certificazione tramite una piattaforma che dia diciamo, la sicurezza di sapere quante scarpe vengono rilasciate nel mercato e diciamo, a chi. Vanno, quindi creando probabilmente un QR code che identifichi intanto il fatto che la scarpa sia una scarpa vera e non un fake, perché come sappiamo ce ne sono tantissimi, specialmente delle scarpe più ricercate, e anche per aiutare questo concetto di trasparenza che secondo me aiuterebbe a ritrovare la fiducia nel consumatore che capirebbe esattamente dove ogni paio va e in che mani. La transizione è un po' lunga, ma riferita al fatto che in questi giorni si sta parlando un sacco di NFT, ovvero non fungible tokens, token non fungibili, cioè non fungibile significa un bene che non è sostituibile. Io penso la cosa più semplice sia un'opera d'arte che può essere sostituita solo tramite uno scambio per pari valore, spesso tramite denaro. Questi NFT sono diventati famosi in generale perché il mercato sta esplodendo, arte, eccetera, eccetera, perché ci si può attaccare un file, che sia un'immagine, che sia un file o che sia un filtro, come nel caso di Gucci che ha rilasciato questo filtro a mo' di sneakers, orrende, che uno può comprare per $12, un prezzo che non so cosa ne pensi, Nick, a me ha scioccato per quanto fosse basso, nonostante. Capisco che l'NFT sia un concetto un po' strano, però ricordiamoci che la cosa che rende l'NFT più incredibile è il fatto che quella singola scarpa sia unica e tua, non di nessun altro.
Sì, è vero, però allo stesso tempo è vero che è una tecnologia di cui sicuramente magari adesso si parla tanto, soprattutto nel campo dell'arte, e soprattutto penso più a livello Stati Uniti. Per l'Europa mi sembra ancora un discorso ancora da affrontare, però appunto bisogna pensare che è una tecnologia che sta prendendo piede adesso, quindi magari Gucci ha fatto questo esperimento anche per testare un po' il terreno, perché di solito quando anche fai queste operazioni non vuoi entrare in un mercato, diciamo, completamente nuovo a piedi pari investendo tanto. Quindi
Specie
secondo
se sei
me
un brand così forte come Gucci.
esatto, che quando ti muovi comunque susciti qualche reazione.
Sì.
Secondo me mi aspetto che nei prossimi mesi ci saranno diversi di questi approcci e tentativi. Non mi aspetto però che un player grosso e importante faccia il primo passo in quella direzione. Mi aspetto piuttosto che arrivi qualcuno di un po' più sconosciuto o comunque che si può permettere anche
Di essere
un
così
piccolo
innovativo.
danno, esatto, e poi da lì, semmai una Gucci, una Nike e via dicendo. Prendano anche loro posizione in quel terreno. Però ci sono davvero delle dinamiche assurde attorno a questi NFT e sono curiosissimo di vedere come si svilupperà. Cioè, ho visto il primo tweet di Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, che è stato battuto all'asta, mi sembra per una roba tipo 2 milioni di dollari, cioè una cosa assurda se ci pensiamo. Però questo discorso dell'unicità e del creare unico anche una cosa che apparentemente non è così unica, come appunto un tweet, è molto interessante, democratizza molto secondo me alcuni mercati.
Certo, e poi toglie il middleman, no? Nel senso che se parlavamo prima di un'opera d'arte, tu, adesso non sono un esperto d'arte, ma il nostro amico, l'artista, è sicuramente più esperto di noi, ma...
Non lo nominiamo. Però lo salutiamo.
Lo salutiamo.
Senza nominarlo.
Esatto, you know who.
If you know, you know.
Esatto, e sostanzialmente penso che per vendere un'opera d'arte si spenda veramente tanti soldi per far sì che per essere sicuri che quell'opera d'arte sia vera. Infatti bisogna numerarli, insomma, cioè, penso ci sia un processo abbastanza lungo e costoso per entrambi le parti. Facendo così, no, ovviamente non c'è bisogno, no? Perché una cosa che mi sono dimenticato di dire è che gli NFT sono, diciamo, fanno parte di una struttura più grande che è la blockchain, che è un insieme di blocchi, decentralizzati, che danno la sicurezza di chi ha fatto cosa e chi appartiene appunto un determinato NFT.
Sì, perché una cosa che non abbiamo detto, quando si parla di NFT parliamo di pagamenti, nella maggior parte dei casi, in criptovalute. Quindi c'è anche tutto
molto spesso
o scambio o criptovalute tendenzialmente.
Sì, molto
quindi,
spesso.
Sì, apre tutto un panorama che può essere super interessante, per certi versi a me anche un po' spaventa, perché questi NFT da un lato potrebbero essere visti davvero come un piccolo passo verso, non so, una specie di mondo avatar, se ci pensi, dove le persone non hanno una cosa, ma in realtà ce l'hanno e non si mischia moltissimo realtà primaria, possiamo dire, realtà virtuale. Un po' a me spaventa, onestamente,
come
cosa.
Penso che sarà in generale tutti i servizi che si potranno sviluppare sulla blockchain, sarà un po' come un cambiamento veramente globale, un po' come è stato l'internet negli anni 2000.
L'internet.
E qui i visionari, Elon Musk e Bezos. Comunque, diciamo,
infatti
ritorniamo.
Adesso facciamo un NFT, per favore, con una nostra foto.
Esatto, sì.
Poi ne parliamo.
Certo, il FCP. Ritorniamo ad argomenti che ci sono un pelino più facili.
Ma non troppo.
Partendo da la prima scarpa, considerata forse scarpa da tennis, perché in effetti quella era una scarpa da tennis, che è la Stan Smith, che ho controllato prima, è stata lanciata nel 1965. Cioè che veramente... Sicuramente in quel momento non ha avuto l'impatto che poi ha avuto negli anni probabilmente 2000 e 2010, anche quando la Stan Smith probabilmente era uno dei modelli più venduti di Adidas. Però, Nick, qual è stato l'inizio, diciamo, del mondo della sneakers culture?
Quello che, diciamo, secondo me davvero ha cambiato totalmente il gioco è un ragazzone a cui piaceva giocare a basket ed era anche abbastanza bravo, ovvero Michael Jordan. È pazzesco, secondo me, pensare che quello che probabilmente ha iniziato questo giochino con la prima Jordan nel 1985 è anche lo stesso che adesso detiene i diritti sulla scarpa, che al momento è la più calda all'interno del mercato, perché qualsiasi cosa al momento si chiami Air Jordan 1 è assolutamente imprendibile. Sì, Air Jordan in generale. Però diciamo che Air Jordan 1 retro high è una cosa che adesso ti garantisce, se ce l'hai, di possedere davvero un grail, come dicono quelli,
sì,
gli addetti ai lavori.
Due cose, Nick. Una, dobbiamo ringraziare mamma Jordan la DeLoris, che fu lei a convincere Jordan a prendere il meeting con Nike prima del draft, come abbiamo visto nel documentario che è stato rilasciato a aprile dell'anno scorso. In più, un'altra cosa interessante rispetto a quello che hai appena detto è che ancora tutt'oggi tutto quello che Jordan presenta ai consumatori deve passare dal via dal buon vecchio Michelone con i suoi pantaloni larghi.
Esattamente, e secondo me questa cosa anche, diamo un piccolo insider da dipendenti Nike, si respira proprio, cioè seppur Jordan Brand sia ovviamente parte del portafoglio dei brand di Nike Inc., diciamo che quelli che stanno dal lato di Jordan è come se operassero in una piccola azienda a parte all'interno di Nike. E sì, secondo me questo comunque è figlio del fatto che ancora lassù MJ gli piaccia, diciamo, decidere e vincere, però essere protagonista.
Beh, d'altronde quindi ricordiamoci che il simbolo è proprio lui, quindi capisco che ci mette la faccia, quindi non so se lo sapevi, Nick.
In effetti, guardandolo, poteva ricordarlo. E proprio parlando di Air Jordan 1, mi viene in mente di menzionare perché abbiamo deciso di fare questa puntata, ovvero perché circa un paio di mesi fa, fine gennaio, c'è stata l'inaugurazione del nuovo presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, e questa l'inaugurazione è sempre un momento molto istituzionale, diciamo, dove si ha anche un occhio di riguardo per come le persone si presentano vestite, come poi ogni evento ormai ai tempi dei social è diventato una piccola passerella per
siamo sfilare, alle partite NBA dove c'è
esattamente, quindi
mette più tempo a prepararsi per come entrare nella passerella agli spogliatoi che per prepararsi alla partita.
Ci sono giocatori che costruiscono, secondo me, una parte del loro contratto deriva un po' da quello. Salutiamo Kyle Kuzma, ciao. Kyle,
grandissimo, ha fatto un bel airball mi sa ieri sera o ieri l'altro,
non è il primo e non sarà l'ultimo, però comunque mi sembra abbia firmato un rinnovo da 40 milioni
quest'anno. Ha avuto però anche lui una relazione mi sa con la vecchia Kendall, quindi mi sa che io e te non possiamo fare altro che
Limitiamoci a parlare di sneakers. E quindi, per concludere, all'inaugurazione che cosa è successo? Niente. No, semplicemente sono stati due personaggi abbastanza importanti perché collegati al presidente, come il marito della nipote di Kamala Harris. E,
mi sono già perso.
Era difficile questa. Sia il marito della nipote di Kamala Harris che la nipote di Joe Biden indossavano Air Jordan 1 all'inaugurazione.
Di cui
una era l'Air Jordan 1 per Dior, quindi una delle sneakers più esclusive rilasciate nell'ultimo anno, penso reselling sui $10,000 al momento. Prova a controllare, Greg, ma penso si giri quindi su quelle cifre.
15.000 dai 10 ai 20, dipende da.
Quindi diciamo che una scarpa anche importante,
circa una Panda 4x4.
Sì, esatto, un po' meno bella, perché comunque la Panda 4x4. Poi voglio vedere con la neve se fanno la partenza.
Si fanno gli sboroni uguali.
Esatto. E comunque vedere a un evento così istituzionale due persone indossare il Jordan 1, secondo me fa molto pensare al fatto che ci sia stata proprio una transizione totale e la sneaker sia stata sdoganata come scarpa a tutti i giorni e anche in certi contesti come scarpa da grande occasione, perché adesso un personaggio, se ha un evento importante, preferisce indossare una Jordan esclusiva che il cui valore è molto alto, decine di migliaia di dollari, ma anche secondo me al di là del prezzo che può avere proprio per l'esclusività e la cultura che c'è dietro, che magari una scarpa in cuoio, in pelle classica, anche magari di un designer importante che però è più anonima. E questo a me, almeno personalmente, ha fatto molto pensare a come ci sia stata questa transizione. Come dicevamo, tutto è partito dal buon vecchio MJ, che abbiamo qua ospite con noi.
Lo stiamo ammettendo alla nostra, al nostro Zoom meeting.
Non ce l'abbiamo.
Non ancora.
Lo aspettiamo.
E volevo fare una riflessione su quello che hai appena detto, che secondo me è giustissimo, cioè come partendo dal 1985, come Michael Jordan abbia cambiato proprio il concetto di scarpa, no? Il fatto che ci sia stato una specie di simbolo di convergenza, tra virgolette, tra lo sport e la cultura e la musica, ne parleremo in un secondo, facendo sì che appunto con ai piedi una scarpa del genere crei una specie di social currency, no? Cioè io ho la Jordan, sono considerato cool perché ce l'ho, e allo stesso tempo è anche comunque un lusso alla portata di tutti, perché a parte la Jordan 1 Dior di cui abbiamo parlato, di prezzi folli, ai tempi comunque una Jordan 1 mi pare andasse sotto i $100, una roba come $70.
Sì, penso il prezzo iniziale fosse quello, $60-70.
Ovviamente con l'inflazione...
Bravo, tu si vede che hai studiato e
hai business fatto... school in the business.
Salutiamo anche loro. No, è verissima questa cosa. La cosa anche che a me colpisce sempre è che la scarpa, adesso parliamo di Air Jordan 1 in generale, ma in generale tutto quello che è Air Jordan retro, la silhouette della scarpa è la stessa, identica, con qualche dettaglio modificato, di quella che lui indossava sul parquet, e questa è una cosa abbastanza unica.
È vero,
la Stan Smith sicuramente ha avuto un tipo di discorso simile, ma secondo me la Stan Smith ha anche non ha questo collegamento forte col personaggio che la indossava come la Jordan ha, perché molte persone di quelle che indossano Air Jordan sanno chi era Michael Jordan, hanno un'idea di quello che può aver fatto sul campo. Soprattutto dopo The Last Dance, penso che la consapevolezza di questo personaggio sia aumentata molto. E, mentre per la Stan Smith questo discorso magari non c'è tanto. E recentemente in un meeting, non so se c'eri anche te Greg, sempre di Nike, ho sentito una frase che mi è piaciuta molto, semplice, ma era: "Before MJ, people were playing basketball. After MJ, people started leaving basketball." Quindi prima di MJ il basket si giocava e basta, e dopo MJ le persone hanno iniziato a vivere il basket, ma non nel senso che il basket è diventato semplicemente più diffuso, nel senso che si è creata proprio questa cultura, come dicevi te, dove si uniscono un po' quello che succede sul campo, ma anche tutto quello che succede attorno.
Se pensiamo a Michael Jordan, probabilmente è stata una delle prime superstar internazionali, e immaginiamoci che ovviamente non c'era internet, le TV non erano così globali da avere l'NBA su Sky Sport tutti i giorni, quindi veramente il potere di una personalità del genere a livello media era nato dal suo strapotere sul campo. Però anche il suo modo di vestire, il suo modo di essere veramente diverso dal resto, secondo me ha veramente cambiato non solo il mondo dello sport, ma anche la cultura generale di quello che è il mondo sneakers. Poi ovviamente ci sono tanti personaggi che hanno avuto ruoli forse anche più importanti da quel punto di vista per la cultura americana. Mi viene in mente ovviamente Allen Iverson con i tatuaggi, le treccine e i vestiti, però a livello di sneakers nello specifico sicuramente Michael Jordan ha avuto un effetto che rimarrà per sempre.
Sì, e poi tutti secondo me sono un po' figli di MJ da questo punto di vista, e la cosa che secondo me è da considerare è che ce ne sono stati tanti bravi sul campo a quell'epoca. C'erano Magic, c'era Bird, c'è tantissimi giocatori degni di attenzione, ma l'aurea che si portava dietro MJ era impressionante. Secondo me non può essere solo correlato a quello che faceva sul campo. Sicuramente era il più forte di tutti, aveva anche un modo di giocare cool proprio, cioè bello da vedere, certo. Galleggiava in aria. Unico, assolutamente.
Anche come si vestiva, come si presentò, mi ricordo, alla gara di schiacciata col catenone d'oro. Cioè, certe cose veramente uniche e per l'era anche assurde.
Esatto. Questo stavo appunto per dire, che fuori dal campo lui aveva questo stile che era impossibile che passasse inosservato. A me vengono in mente questi vestiti esageratamente larghi, brutti, però su di lui tu li vedi, cioè lo vedi e dici, beh, che figo, cioè questo è davvero a stile. È una roba che se io e te ci mettiamo un vestito del genere sembriamo davvero gli ultimi degli idioti. E un'altra cosa che mi fa impazzire, gli outfit da golf. Come lui si presentava sui campi da golf, penso avesse reso anche il golf uno sport comunque interessante, con tutto il rispetto per i fan del golf.
Per i golfisti.
Per i golfisti. E questo, diciamo, questo hype, o comunque questa attenzione che Jordan crea, parte appunto un po' nel 1985 con la prima Jordan, e come abbiamo detto arriva fino ai giorni nostri, e ai giorni nostri non è che è un vago ricordo, è ancora il tema principale. Però in mezzo a questo percorso di sviluppo e di crescita della sneakers ci sono tantissimi spunti, tantissime evoluzioni e influenze, e però possiamo dire che c'è stato un personaggio in particolare dopo Jordan che ha avuto un impatto secondo me paragonabile assolutamente a quello di Jordan, in termini molto diversi, perché se ci pensiamo il percorso è diverso, però il risultato è comunque quello di cambiamento del gioco, che è
Kanye West.
Bravo.
grazie, ho studiato. No, secondo me hai detto una cosa giustissima, nel senso che Kanye West ha avuto un impatto che ha cambiato il mondo prima delle sneakers e poi il mondo della moda in maniera veramente visionaria, a tal punto che è sempre stato considerato un pazzo, un po' perché lo è, perché insomma ne ha fatte il buon vecchio Kanye, da quando ha preso il microfono a Taylor Swift, quando ha avuto un breakdown sullo stage, a quando, non so se l'avete visto o sentito, il suo ultimo podcast con Joe Rogan, ha veramente per certi versi delirato, però ha sempre avuto dei concetti molto ambiziosi e per tanti assurdi, che poi si sono rivelati essere veramente dei cambiamenti che hanno avuto un impatto incredibile sulla cultura del mondo della moda e delle sneakers.
Sì, assolutamente. E io devo essere sincero, dico una cosa che magari è impopolare, non sono il fan più sfegatato di Kanye per diverse ragioni. Ho questa convinzione che se sei un personaggio pubblico così importante, tu abbia anche un po' una responsabilità di dare una sorta di buon esempio e mettere l'asticella al posto giusto dove le persone dovrebbero cercare di andare. Però sicuramente, come dicevi te, è una personalità tormentata, ma a livello proprio serio, cioè nel senso non per dire o perché faccia il personaggio di turno. Penso che comunque dei problemi personali che si porta dietro Kanye ci siano, e su insieme questo...
Insieme a quella porta aerei di Kim Kardashian. Esatto. Comunque, guarda, secondo me, io sono in disaccordo rispetto a diciamo l'opinione soggettiva su piacere o non piacere. Kanye West per me è uno degli è il mio artista preferito, se ne dovessi scegliere uno, per tante ragioni, perché mi ha accompagnato per tutta la mia infanzia e anche perché è stato una di quelle persone che mi ha sempre dato quel qualcosa in più che non sono mai riuscito veramente a capire, ma che ho rivisto nella sua musica, nel suo essere veramente unico e diverso da tutti gli altri. Anche il fatto che abbia vinto recentemente un Grammy facendo un album cristiano. Ok, che vedendo la competition è un po' come entrare nella nazionale italiana, non so, di frisbee o di curling, che non me ne vogliano.
Che ancora ci stiamo creando però, una serie di nemici, golfisti, esatto. Giocatori di frisbee.
Esatto. Però, insomma, comunque ha fatto qualcosa di completamente assurdo che ha funzionato, perché comunque a livello oggettivo quello è stato un album ascoltatissimo che ha funzionato. Ma tornando a Kanye, più rispetto al mondo delle sneakers, diciamo che lui è entrato nel mondo della musica, diciamo a fine anni 2010, a fine anni 2000, attorno al 2010 è stato proprio il momento in cui diciamo ha avuto l'esplosione a livello globale, anni in cui comunque le sneakers, gli anni 2000, sono rimaste importantissime. Pensiamo a, non so, per esempio l'Air Force One con Nelly, la canzone Air Force One, con l'Air Force One White on White, una delle mie canzoni preferite, Dilemma, sempre di Nelly, con le Jordan 8, poi il mondo delle SB, eccetera, eccetera. Quindi comunque tante subculture che si sono create in tutto il mondo, perché c'è anche da dire questo, che dal 1985 agli anni 2000 è veramente diventato un movimento globale quello delle sneakers, dall'Asia all'Europa, all'America stessa dove è nato, ci sono sempre stati appunto delle subculture molto importanti. Però Kanye West è stato uno dei primi a chiedere di collaborare con i brand, e lui appunto, come fa sempre, ha puntato alla luna, ovvero una casa di moda, Louis Vuitton, lui detto Louis Vuitton Don, per i suoi fan di College Dropout e i suoi primi album, e fece appunto le Jaspers, che sono questa scarpa di pelle con un look abbastanza unico, per essere una scarpa d'alta moda, con questo pomello, che sembrava un pomello di quelli delle tende di hotel di lusso, che mi ricordo mi lasciò scioccato. E poi soprattutto penso che lui avesse una visione incredibile anche dal punto di vista di collaborare con i brand. Io mi ricordo, aneddoto assurdo, che Kanye West venne a Bologna e poi a Milano Marittima per parlare con Gianmarco Zanotti, non so se avete presente che tipo di brand sto parlando, ovvero scarpe di lusso tremende, veramente orrende.
Pensavo fosse venuto per fare serata al Pineta.
Però dice una cosa giusta, perché fece lui, non so perché, ma mi ricordo benissimo, fece una foto con DJ Double D. Che
mamma mia, vediamo, pezzo di storia.
Pezzo di storia di venerdì della capanna, però questo ricordo incredibilmente preciso di questo fatto. Quindi questo per dire appunto che Kanye è stato uno dei primi ad avere la visione di collaborare con tanti brand. Fece anche una collaboration con Reebok, che non venne mai poi rilasciata al pubblico.
Sì, penso avesse fatto anche forse la prima collaborazione con Bape sulla sneakers di
Verissimo.
Bape con l'orsetto, che qui parliamo proprio dei primi anni
Stronger,
di
praticamente.
Kanye, dove, esatto, dove però
Graduation.
praticamente non è che avesse dato troppo un input sul design, aveva semplicemente messo
Aggiunto l'orsetto.
quello che al momento era il suo simbolo su una silhouette che comunque esisteva già, di un brand che esisteva già, però comunque è una prima mossa anche molto all'avanguardia per i tempi, perché adesso noi siamo molto abituati a artisti che collaborano con brand, artisti che si creano la propria linea, e che comunque mischiano molto la loro specialità, che è essere di base rapper o musicisti, con tutto il mondo del fashion. Cioè il fashion al momento è usato molto come side business di persone famose che hanno già una base di fan ben stabilita e semplicemente si appoggiano a brand altrettanto importanti, creano queste appunto sinergie. E basti pensare all'Air Jordan 1 di Travis Scott, il rumore che ha fatto e tutto quello che poi gira intorno alle collaborazioni che ci sono adesso. E penso che davvero Kanye West qua sia stato quello che ha cambiato il mondo, possiamo dirlo senza nessun tipo di problema.
Lo ha fatto poi, secondo me, con un impatto un po' più globale, muovendoci un po' più avanti sulla linea del tempo, nel 2009 con la prima Yeezy 1, Nike Air Yeezy 1, una scarpa rivoluzionaria perché, appunto, intanto una scarpa che prende ispirazione da tante altre silhouette vecchie, forse anche ispirate appunto dal basket, che ha dei dettagli mai visti prima, a pensare da quel, non so come si chiama in italiano, però l'oggetto che teneva fermi i lacci, veramente incredibile, con dei materiali super premium e con la air bubble, no? L'aria visibile sotto la suola. Poi,
Possiamo dire ispirandosi alle Supra.
sì. Assolutamente.
Possiamo dirlo.
Supra, beh, io direi abbastanza con tranquillità che Supra è stato un brand che negli anni 2006
Dominante, dominante. Con
importantissimo, soprattutto
Justin
per
Bieber, che è stato uno degli ambassador
Baby
più... Esatto.
con Ludacris.
Mamma mia.
Assolutamente. Beh, direi che Justin ne ha fatti di step avanti dalle Supra come si veste ora con
Sì,
50
dai. Anche
stylist che gli consiglieranno come vestirsi, ma comunque chiudiamo il
quando
capitolo.
apre il bank account, penso un paio di step ci siano stati.
Assolutamente. E poi passando al 2014, quando Kanye aveva già comunicato di lasciare Nike per Adidas, che frase che diventerà famosa, Yeezy jumped over the Jumpman. Fu una frase che ebbe alquanto successo con risposta qualche anno dopo di Drake, checks over stripes, ovvero checks essendo il simbolo della Nike, lo swoosh e le stripes, le stri tre strisce di Adi. Perfetto,
La canzone era Facts.
grazie collega. Comunque nel 2014, quindi appunto questo aneddoto divertente è il fatto che nonostante Kanye avesse già lasciato il business, aveva già anche rilasciato la Yeezy 2 prima nell'anno, a febbraio, il 2 febbraio del 2014, così dal nulla sullo store online di Nike, vennero rilasciate le Red Solar o Red October, che secondo me sono il colore più che viene più in mente quando si pensa alla Yeezy 2. Io me la ricordo, la volevo tantissimo. Costavano già allora su eBay un millino. E mi ricordo che insomma, pregavo mio padre di in qualche modo trovarmene a meno con pochissimo
Quindi
successo.
eri più fan della colorazione Red October che delle altre?
No, a me piacevano più le nere, perché costavano meno, quindi sicuramente erano più facili da vendere a mio padre, e B, perché erano più facili da mettere, quelle rosse sì. Obiettivamente, insomma, diciamo, parlano da sole.
A me la bianca è sempre piaciuta molto, e mi ricordo che impazzivo, perché in quegli anni Nate Robinson le indossava durante le partite, e tu vedevi questa scarpa che comunque ai tempi era davvero semi-imprendibile, anche perché tutto il volume di mercato delle sneakers era più piccolo, semplicemente.
Era molto anche molto meno accessibile, cioè la difficoltà con cui, diciamo, quel tipo di release, perché certo. Io mi ricordo da Backdoor, quando uscivano tutte le retro, andavi e le compravi.
Sì, 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 quello
George
è vero.
Pyle, ma anche, mi ricordo, le 6 Infrared, che comunque sono una scarpa super, super commerciale, super importante per Jordan Brand. Io andai e la comprai così,
anche
al
tutta
banco.
La linea delle Kobe, tutte le linee delle Kobe, era davvero commercialissima, e adesso, ahimè, ovviamente per la morte di Kobe, che è tornata super in voga, è tornata ad essere una scarpa voluta da tutti, è difficile prendere una Kobe. Poi magari non è sicuramente ai livelli di quello che può essere una Jordan, ma perché anche secondo me è una scarpa fortemente da performance. Mm-hmm. Cioè, c'è qualcuno che indossa le Kobe per andare in giro
con del gran coraggio,
però è molto coraggioso, dai, insomma, sì. Con tutto l'amore che si può avere per Kobe e la storia che ci può essere dietro una scarpa, quella scarpa la puoi mettere sul parquet oppure tenerla in casa, che è molto bella.
Sì,
andarci in giro, no.
Assolutamente.
E comunque sì, pazzesco come sia stata rilasciata la Air Yeezy 2, con il tweet addirittura di Nike su Twitter, is now available, quindi
sì.
Dal niente, senza
altri
nessun
tempi.
Tipo di...
Altri tempi.
Erano altri tempi.
Poi, diciamo che, secondo me, 2014-2015, ovvero suo cambio di casacca, per andare, diciamo, in tema sportivo, con Kanye in Adidas, ha veramente cambiato il mondo delle sneakers in maniera radicale. Penso soprattutto grazie a lui, non solo grazie a lui, ma anche grazie, pensiamo alla Adidas NMD con Pharrell e tante altre collaborazioni che hanno funzionato. L'Adidas Ultra Boost, una delle scarpe più comode che esistano sulla faccia della terra, e soprattutto Yeezy Brand, ovvero tutte le scarpe che, secondo me, Kanye ha avuto l'idea geniale di capire che poteva rendere il concetto di cool, appunto ritornando a quel pensiero che avevo fatto all'inizio sulla social currency, cioè il fatto di avere qualcosa che sia alla portata di tutti a livello di prezzo, ma che ti renda veramente uno step superiore agli altri e ti dia una direzione chiara. Kanye l'ha capito benissimo, creando una serie di scarpe, di modelli che sono diventati veramente ultra commerciali, a tal punto da avere gente che non ha mai sentito parlare di sneakers spendere i soldi che servivano per avere una Yeezy 350 V2. Cioè, io, per dirti, le 350 penso di averne visto, che sono quelle zebrate, per chi non avesse
sì,
in mente il modello, ne ho viste veramente, veramente tantissime.
Sì, assolutamente. E possiamo dire che la 350 sicuramente è quella più iconica della collezione di Yeezy, secondo me, è anche quella che appunto vedi ai piedi di chiunque.
Ai numeri è quella che ha venduto di più, senza proprio... Cioè, penso che la seconda sia stata la Wave Runner, ma con una distanza...
significativa. E secondo me anche a livello proprio di silhouette non c'è paragone tra quella e le altre. Però secondo me la cosa, due riflessioni. La prima è che probabilmente questa è la scarpa che va a rompere un po' quella barriera del discorso da cui siamo partiti, cioè sneakers prima era solo una scarpa di queste subculture, anche un po' snobbate se vogliamo, perché comunque finché una scarpa è collegata solo all'ambito dei rapper, della vita di strada, dei playground, non è ben vista da tutti. Easy probabilmente va a rompere questa barriera e la sneakers viene sdoganata un po' in tutti i contesti, perché è una scarpa che ricorda molto una scarpa da corsa, con diciamo un'esecuzione molto moderna a livello anche di materiali, per i tempi era una cosa davvero mai vista prima. E
Un po' come
secondo
un
me è...
calzino anche, no? Secondo me il
Sì,
concetto
esatto,
di
quel...
facile da mettere, molto molto confortevole, perché comunque la tecnologia era la stessa della Ultra Boost, no? Quindi super confortevole da camminare e obiettivamente con un look unico.
Esattamente, esattamente. E secondo me è quella un po' il ponte tra la cultura che dicevamo prima delle sneakers, ma limitata a una cerchia ristretta che magari è anche interessata alla storia che c'è dietro, i cosiddetti OG, e poi invece l'apertura a quello che è un pubblico molto più vasto e commerciale. E lì, secondo me, un piccolo commento non richiesto. Adidas non gestisce forse benissimo questo stile, perché in forse un paio di anni, 3 anni, si ritrova ad avere carichi di Yeezy all'interno del mercato, e non è quello che tu vuoi fare se sei un brand che vuole costruire comunque una legacy nel tempo. Detto questo,
Ah,
l'opportunità
sai.
commerciale era lì. È anche stata sfruttata, perché Adidas in quegli anni, secondo me, fino a 3 anni fa, 2 anni fa, era molto vicina a Nike e certe volte anche davanti, cosa che al momento non è assolutamente così, e parte di quel successo è assolutamente frutto dell'utilizzo di Yeezy. Tu cosa dici, Greg?
Il concetto di Yeezy penso fosse geniale, non solo perché era in mano a un visionario, ma anche perché era un brand diverso sotto cui far uscire delle novità a livello di modelli, cosa che Adidas, non, diciamo, soprattutto negli ultimi anni, diciamo l'ultimo decennio, non aveva fatto benissimo. Poi, allo stesso tempo, aveva anche azzeccato alcuni dei modelli nuovi, come avevo menzionato prima, la Ultra Boost, le NMDs, eccetera, eccetera, che hanno fatto sì che l'energia si spostasse da quella parte. Penso sempre sia un gioco di equilibri molto delicati, dove mantenere appunto il concetto di figo e esclusivo sia sempre importantissimo. È ovvio che dobbiamo pensare che più il mercato si espande, più la percentuale di esclusivo e figo si allarga. Secondo me, tra virgolette, la risposta a Yeezy e alle 350, che è rimasta sullo stesso livello, cioè che io ho visto ai piedi di gente che non aveva neanche la minima idea di che scarpa avesse ai piedi, ma ce l'aveva perché erano veramente molto riconoscibili, è stata la collezione delle The Ten di Virgil Abloh con Nike, che ha avuto un impatto importantissimo. Forse perché allo stesso tempo stava crescendo il brand proprio di Virgil Abloh, ovvero Off-White, con un look veramente strano per i tempi. Personalmente non dei miei preferiti, mettiamola così.
Look trap, possiamo dire.
Sì.
Off-White è assolutamente, se dovessi associare un genere musicale al brand, la parola sarebbe trap. E Virgil Abloh, ricordiamolo, allievo di Kanye, per
Assolutamente.
tornare all'importanza di questo
Parte
personaggio.
di Donda, che era la sua crew, in cui c'era anche Matthew Williams, che per gli esperti sapranno che è il creatore di Alix, e tanti altri talenti che sono stati cresciuti da da Kanye West, Jerry Lorenzo, pensandone un altro, e appunto, diciamo, si chiude il cerchio, se vogliamo dirla così, con Virgil Abloh che viene nominato menswear designer per Louis Vuitton poco dopo, perché è stato, mi sa, 3-4
anni. Un annetto fa? No.
Secondo me 2-3 anni fa.
Sì, scusa.
Tempo passa veloce, Nick.
Quando ti diverti, poi...
Assolutamente. E quindi, secondo me, diciamo, questo ha chiuso, se vogliamo, il cerchio di la triade che dicevamo prima, ovvero musica, cultura, sport, allineandola su tutte le fasce di business, da quella più commerciale a quella più di lusso, perché se pensiamo a Louis Vuitton, che ora fa la cassa, o come potremmo dire, la valigia,
il baule.
Del trofeo NBA, fa la collezione con l'NBA, penso sia veramente qualcosa di impensabile anche solo 5 anni fa.
Sì, anche ho visto una sneakers rilasciata da Louis Vuitton adesso, la cui forma ricorda molto una scarpa di quelle che puoi definire come court, quindi di scarpe che hanno un'ispirazione dalla pallacanestro, e questo, secondo me, come dicevi te, è una buona immagine della situazione in cui ci troviamo adesso, dove c'è stato questo, è partito tutto dal campo, possiamo dire, dal campo di basket con MJ, si è sviluppato fuori, si è creata questa cultura dei playground, e si è unita questa cultura dello sport, dello stile in generale. E poi la grande influenza della musica, con la nascita della musica hip hop, che sicuramente è fatta molto di esercizio di stile, quindi va molto a braccetto con un look di questo tipo. Kanye, come abbiamo detto, innovatore totale sotto i vari punti di vista che abbiamo nominato. E adesso ci sono dei suoi allievi, delle persone che provano un po' a imitare quello che lui ha fatto, e un mercato, perché questa è la cosa più importante forse, che assolutamente sta richiedendo sempre più prodotto, sempre più innovazione, novità. E io sono molto curioso di vedere la direzione in cui si va, perché... È un mercato che secondo me ha dei limiti strutturali che non vanno, come dire, superati. E in questo momento, secondo me, su certe cose si avvicina a un limite. E non è adesso il momento di parlarne, perché è un discorso da approfondire più avanti, che sicuramente faremo, secondo me, Greg. Bisogna parlare di tutto il mondo del reselling, delle piattaforme che sono necessarie perché questo movimento ci sia, ma allo stesso tempo possono creare dinamiche per cui il movimento potrebbe in futuro essere ridimensionato o avere dei danni a livello di immagine. Quindi, secondo me, questa journey che abbiamo dipinto è molto molto interessante.
Aggiungerei che secondo me una cosa che può interessare alle nostre amiche donne è sicuramente che non ha sesso, è abbastanza unisex questo tipo di mondo, soprattutto al giorno d'oggi, e forse è anche un po' frustrante, immagino, per la ragazza media, il fatto che certe scarpe da uomo non vengano, tra virgolette, considerate anche da donna, dalla popolazione generale, perché di fatto lo possono essere e lo sono, perché la sneaker in generale è esattamente uguale per l'uomo e per la donna, un modo per creare un look unico e avere qualcosa di comodo ai piedi.
Eh sì, ma sicuramente questa cosa sta cambiando, barra è cambiata, barra cambierà, e si va sempre più in una direzione, secondo me, di unisex su varie tematiche, nel senso importa sempre meno chi è a fare cosa E vediamo anche nello sport, la diffusione dello sport secondo me sta aiutando tantissimo nella parità di genere. Non importa più di che sesso sei, religione, tutte queste cose. E ormai secondo me interessa molto quello che può essere il risultato o il prodotto, in questo caso del mercato delle sneakers, e sicuramente la presenza femminile aumenterà tantissimo, è aumentata ed è il settore in cui c'è più opportunità. E non a caso ci hai lavorato tu, Greg, comunque nel business women's.
Sono anche quelle più avanti e più complesse. Comunque, per concludere questa, come hai chiamato tu, questo viaggio nel mondo delle sneakers, vorrei farti una domanda, ovvero perché secondo te al giorno d'oggi una persona media vuole mettersi una sneaker ai piedi?
Secondo me, allora, forse la complicherò troppo questa risposta, ma secondo me la sneakers è molto simbolo di annullamento dell'establishment, quindi non hai visto che roba che ti ha tirato
attenzione,
fuori?
Sofisticata.
Ho trovato questa parola sull'internet e volevo dirla. No, secondo me la sneakers annulla molto quelle che sono le gerarchie un po' sociali, cioè nel senso è ormai in qualche modo accessibile a tutti a livello di prezzo e appunto rende più libero anche l'individuo di metterla in ogni tipo di contesto, e secondo me questa è una cosa che un consumatore apprezza molto. E detto questo, poi semplicemente magari è una cosa di moda, e piace, sono molte sono belle, altre sono brutte. Però
non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
Ah, faceva così, grande.
Parliamo di aneddoti importantissimi.
Si vede che piacciono e direi che siamo arrivati, perché siamo arrivati. Dei chiacchieroni.
Grazie se ci avete ascoltato fino a qui, apprezziamo.
Impossibile.
Impossibile, lo sappiamo, però probabilmente grazie mamma che mi ha ascoltato fino adesso, e ringraziamo Nick, non so chi ringraziamo, i nostri produttori.
Nick e Greg.
Esatto.
Il nostro team.
Il nostro team incredibile ci sentiamo al prossimo episodio.
Ci vediamo alla prossima, sempre lunedì sera, la serata migliore della settimana.
L'unico angolo che conta.
Non ci sono più le mezze stagioni.